Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza iniziano le prove della distribuzione di aiuti con la fondazione creata da Israele. Nessuno ci andrà, dicono dalla striscia. Intanto a Gerusalemme coloni ed estremisti di destra mettono a ferro e fuoco la città, mentre Netanyahu dice nei prossimi giorni ci sarà un annuncio importante sugli ostaggi. Serve un embargo europeo alla compravendita di armi con Israele. Al vertice di Madrid, il ministro degli esteri spagnolo propone un cambio di passo per fermare la guerra a Gaza. Guerra in Ucraina. Mentre Mosca intensifica gli attacchi sul paese, Trump attacca Putin e Zelensky, ma non ha ancora deciso cosa fare. Elezioni in Venezuela. Il partito di Maduro vince con una maggioranza schiacciante, ma il dato più significativo è l'astensione. Solo il 12% è andato a votare. A Panama, la Chiquita licenzia migliaia di lavoratori che scioperavano da fine aprile. Anche il presidente si schiera con la multinazionale delle banane. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Poco fa il premier israeliano Netanyahu ha detto che spera di fare un annuncio importante sugli ostaggi tra oggi e domani. Il rilascio dei nostri ostaggi è la massima priorità, ha detto. Spero davvero che riusciremo ad annunciare qualcosa in merito, se non oggi, domani. Noi non ci arrendiamo. Per tutta la giornata si erano rincorse notizie su colloqui tra Hamas e l'inviato statunitense Witkoff. Hamas ha detto di aver accettato una proposta di tregua proposta da Witkoff, notizia poi smentita dallo stesso Witkoff, una proposta che prevederebbe una tregua di 70 giorni in cambio della liberazione dei 10 ostaggi. Appunto, Witkoff ha negato. Ora però c'è questo annuncio di Netanyahu, insomma, quindi la situazione non è chiarissima. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. Intanto la striscia di Gaza oggi è stata ancora bombardata, ci sono decine di morti e oggi è iniziato anche la prima prova, diciamo, di distribuzione degli aiuti con la Gaza Humanitarian Foundation, questa fondazione creata sostanzialmente da Israele per distribuire gli aiuti nella striscia. Sono iniziate le distribuzioni nonostante il direttore si sia dimesso proprio oggi, con effetto immediato, il direttore Jake Wood, dicendo che non è possibile attuare il piano dell'organizzazione rispettando i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Allora, sentiamo Sami Abu Omar da Khan Yunis, che ci ha spiegato come funzionerà questo sistema e anche l'idea che circola tra la popolazione di Gaza.
Hanno fatto 4 punti di distribuzione per ora, 3 a Rafah, un'altra verso nord e nella zona centrale della striscia di Gaza. Per fare distribuzione, dicono all'inizio, per coprire 1.200.000 persone, ogni punto coprisce 300.000 persone. Però oggi hanno dato praticamente il primo giorno del funzionamento di questo punto. Stanno facendo una prova con un punto al sud di Rafah, però finora nessuno sta andando e non sa come si può andare la gente. Hanno chiesto l'evacuazione di tutta Khan Yunis, fanno pressione alla gente di andarsi verso il mare nella zona Moasi. Per raggiungere il posto della distribuzione, praticamente se uno parte per esempio da Deir el-Balah, per arrivare lì sono quasi 15 km e poi altri 2 km dove sono 15 km, praticamente per arrivarsi lì e poi devono camminare 300 metri perché sono i soldati israeliani. Dopo 300 metri poi deve portare questo sacco, questo pieno di aiuti e di spalle praticamente, che peserà una ventina di chilogrammi, e poi rimane il problema come si muove lì. Non ci sono mezzi di trasporto perché non c'è gasolio, non sta trovando, non sta niente, non c'è benzina, non c'è nulla. Poi ti costa tantissimo perché con la mancanza di carburante il trasporto è un prezzo altissimo, la gente non può, perché per andarsi e tornarsi ti viene a costare circa 100 circa, sono 25 euro, però la gente non ce l'ha questi soldi da spendere ogni volta che deve andare. Poi deve andare sempre il capo della famiglia, praticamente, se uno malato, uno invece non va bene, deve andare perché prendono l'ombronta del viso, sempre deve andare la stessa persona. Non hanno registrato niente finora, perché anche per esempio la gente ci hanno fatto prove, però finora nessuno è andato, perché è andato perché hanno paura la gente di andarsi, perché lì vicino ci sono i soldati israeliani, possono spararti o se è ricercato possono arrestarti, non sai se è cercato o no, perché non è arrivato nessuno SMS per andare a tirarsi la roba, perché c'è una grande confusione. Io non sono andato, non andrò mai a fare questa cosa. Penso che quello sistema forse non funzionerà, perché non tanto organizzato, da fare un'organizzazione, non hai mai avuto un'esperienza di distribuzione, niente del genere, sono un'organizzazione nuova, ci sono tanti punti interrogativi su questa organizzazione. Perché è meglio se fanno come le organizzazioni internazionali, con le organizzazioni delle Nazioni Unite, che stanno facendo questo lavoro da 77 anni qui in Gaza, anche in West Bank, da quando c'era la nacque dal 1948, c'erano tutte, c'erano quasi 500 anche più punti di distribuzione, perché usano un'altra organizzazione che ha nessuna esperienza, perché è quella americana, tutte mercenari di guerra, quelli che hanno fondato questa, è una ditta praticamente militare che le sta controllando questo aiuto.
E oggi intanto si è svolta a Gerusalemme la Marcia delle Bandiere in occasione della giornata di Gerusalemme, che celebra il 58esimo anno della riunione della città santa. Decine di migliaia di partecipanti hanno percorso la porta di Damasco e anche il quartiere musulmano. La Marcia delle Bandiere è un'occasione che ogni anno riunisce le frange più estremiste di coloni e fondamentalisti della società israeliana. Già dalla mattina ci sono stati episodi di incitamento alla violenza contro la popolazione palestinese. A Gerusalemme abbiamo raggiunto Nello Scavo, inviato di Avvenire.
Gerusalemme è sostanzialmente il centro storico della città, è risultata occupata da questi gruppi di coloni, in gran parte estremisti, fondamentalisti, che hanno preso letteralmente d'assedio la città vecchia, sono arrivati più o meno alla spicciolata negli ultimi due giorni fino a questa mattina. Già in mattinata hanno cominciato a attraversare le vie storiche di Gerusalemme con alcune provocazioni fin dal mattino presto, in particolare dal ministro Ben-Gvir, colono esso stesso, che ha raggiunto la spianata delle moschee con un gruppo di altri coloni, e dopo di lui altri giovani sono arrivati sventolando sotto alla moschea, alla cupola d'oro, la bandiera di Israele, e tutto questo ha esacerbato gli animi. Aggiungiamo che Netanyahu ha convocato una riunione d'emergenza del gabinetto di sicurezza e lo ha fatto in un edificio della Gerusalemme a maggioranza palestinese, quindi Gerusalemme Est, e questo è risultato un'ulteriore provocazione dal momento in cui poi Netanyahu ha dichiarato Gerusalemme sarà per sempre la capitale perenne di Israele. Quindi questo ha preparato il clima, che poi nel pomeriggio è diventato ancora più teso quando si è svolta la marcia, con aggressioni, scontri, sono stati arrestati dei giovani palestinesi che hanno risposto ai tentativi di aggressione usando lo spray urticante, però va riconosciuto che alcuni volontari israeliani in casacca viola, per farsi riconoscere, hanno cercato di fare interposizione, ma sono stati essi stessi minacciati d'arresto dalla polizia se fossero rimasti a lungo nella città vecchia.
Tu hai la sensazione, insomma, che questa parte della società israeliana sia una minoranza, oppure che pian piano stia diventando, non dico maggioranza, ma comunque maggioritaria?
Parliamo innanzitutto di colonie di occupazione abitate da circa 800.000 persone. Se noi pensiamo che in Cisgiordania i palestinesi sono oggi abitanti tra i 2 e 3 milioni, ci sono delle stime che non sono neanche attendibilissime, si capisce come stiamo parlando di un numero considerevole di persone che hanno la capacità e anche l'impunità che gli consente di muoversi, di agire in questo senso. Politicamente sono diventati un problema, perché è impensabile oggi chiudere chiudere le colonie, e dunque anche l'ipotesi dei due popoli e due stati è sostanzialmente, no, più che minacciata, direi quasi archiviata dalla presenza di questi gruppi, che vengono incentivati dalla politica governativa, che continua a finanziare nuovi insediamenti, protegge questi gruppi di fondamentalisti. E oggi il dibattito è aperto in Israele, e cioè se si possa parlare ancora di democrazia in buona salute, o se tutto quello che sta accadendo dice che Israele sta virando verso un'altra forma istituzionale.
Dicevi prima che i rapporti, insomma, dicono che nonostante questa giornata sia sempre una giornata dedicata agli estremisti, sia peggiorata quest'anno, insomma, la violenza sia maggiore, ulteriore?
È quello che ci hanno detto soprattutto gli attivisti non violenti, che hanno cercato di evitare il deteriorarsi della situazione nella città vecchia. Ci hanno detto che lo scorso anno è stata la marcia, ha causato moltissimi problemi, era stata tra le peggiori in assoluto, ma di gran lunga quella del 2025 è quella più problematica.
Intanto, mentre all'interno dell'Unione Europea si inizia a vedere forse qualche movimento un po' più significativo per condannare le azioni israeliane a Gaza e in Cisgiordania, ieri a Madrid si sono riuniti i ministri degli esteri europei e dei paesi arabi per prendere azioni concrete per fermare Israele. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Il premier spagnolo Pedro Sánchez è diventato il leader europeo della causa palestinese, ha scritto questa settimana il quotidiano argentino La Nación, il campione di un alto al fuoco a Gaza e del riconoscimento dello Stato di Palestina, aggiunge Al Jazeera. Secondo France 24, in un'Europa divisa, Sánchez emerge come il difensore della sovranità palestinese, un giudizio trasversale condiviso, quello sul ruolo della Spagna in Europa contro l'aggressione israeliana a Gaza. La posizione di Madrid spesso è rimasta però isolata all'interno dell'Unione Europea, ma ha permesso comunque di avanzare proposte che sono state poi condivise da altri soci europei, come per esempio la revisione dell'accordo di associazione dell'Unione Europea con Israele. Domenica scorsa nella capitale spagnola si è svolta la seconda riunione del gruppo Madrid Plus, formato da 20 paesi di tutti i continenti che riconoscono lo Stato palestinese. C'era il Brasile, l'Egitto, i paesi della Lega Araba, e stavolta all'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna, che finora si erano rifiutati di prendere parte all'iniziativa. Si tratta infatti dei paesi più schierati con Israele. Un passo avanti verso la costruzione di una piattaforma comune. Nell'incontro di domenica scorsa comunque le divisioni sono rimaste evidenti. Dal vertice infatti non è stata approvata nessuna risoluzione comune. La riunione di Madrid ha avuto comunque un ruolo importante perché è servita da ponte per preparare la conferenza internazionale per la soluzione di due stati, un vertice internazionale previsto a New York a metà giugno, organizzato da Francia e dall'Arabia Saudita, a cui è prevista la partecipazione di oltre 100 stati. Durante la riunione per la prima volta il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez, ha chiesto sanzioni internazionali dell'Unione Europea nei confronti di chi ostacola la soluzione dei due stati. Non lo ha citato esplicitamente, ma è chiaro il riferimento al premier israeliano Benjamin Netanyahu e agli esponenti dell'estrema destra che formano il suo governo. Sabato poi, nell'Assemblea dell'Internazionale Socialista riunita a Istanbul, Sánchez ha annunciato che la Spagna proporrà insieme alla Palestina una risoluzione delle Nazioni Unite per chiedere la fine delle ostilità e il riconoscimento dello Stato palestinese, riconoscimento che la Spagna insieme all'Irlanda e alla Norvegia ha ufficializzato l'anno scorso, portando a 10 il numero di paesi dell'Unione Europea che riconoscono la Palestina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo alla guerra in Ucraina. La Russia ha attaccato l'Ucraina nella notte con 9 missili da crociera, un record di 355 droni. È la terza notte consecutiva di attacchi particolarmente massicci sul paese, attacco che è avvenuto nonostante l'avvertimento di Donald Trump, che ieri sera ha detto che se Vladimir Putin tentasse di conquistare l'intera Ucraina, questo porterebbe alla caduta della Russia. E poi nello stesso posto il presidente degli Stati Uniti ha definito Putin assolutamente un pazzo, senza però annunciare vere e proprie azioni. Sentiamo Emanuele Valenti.
La domanda è sempre la stessa. Trump è pronto a fare reali pressioni su Putin affinché fermi la guerra in Ucraina? Nelle scorse ore il presidente americano ha usato parole dure contro il suo omologo russo. Ha detto che Putin è impazzito e che i pesanti bombardamenti russi di questi giorni sono una follia, citando poi lo spauracchio delle sanzioni. Ci eravamo già fatti questa domanda perché non è la prima volta in queste settimane che Trump arrivi a parlare di possibili sanzioni. Ma nello stesso periodo Trump ha anche parlato al telefono con Putin e ha anche ribadito che tra i due ci sia un ottimo rapporto. Insomma, alti e bassi. Se non stessimo parlando dell'ex spazio sovietico, potremmo tranquillamente dire montagne russe. In ogni caso, il risultato è che le reali intenzioni della Casa Bianca rimangano un mistero. Il quadro però in realtà è piuttosto chiaro. Evidente anche dalla risposta di Mosca alle dichiarazioni di Trump. Facciamo solo quanto necessario alla nostra sicurezza, colpiamo obiettivi militari. In un momento così delicato è normale, comprensibile, vengano usate parole con un certo trasporto emotivo, il riferimento alle parole all'uscita del presidente americano, al quale i russi, attenzione, continuano a parlare in modo molto attento, cauto, anche nei toni. L'attuale strategia di Mosca, tenere aperti due canali di comunicazione con gli Stati Uniti, uno sull'Ucraina, un altro sulle relazioni bilaterali, dipende proprio dall'attuale atteggiamento americano, che non ha mai messo il Cremlino di fronte a un out-out. O accettate di trattare, o accettate un cessate il fuoco, oppure facciamo saltare tutto. Blocchiamo la ripresa dei rapporti con voi. A Mosca valutano che quel momento non sia ancora arrivato e quindi continuano a fare pressione militare sull'Ucraina, in modo che nel caso, se mai ci sarà, Kiev arrivi comunque a un eventuale negoziato stremata in una posizione di estrema debolezza, pronta a firmare qualsiasi cosa, purché finisca la guerra. Da qui i pesantissimi attacchi di questi giorni. Solo la notte scorsa i russi hanno lanciato il più alto numero di droni dall'inizio della guerra, più di 350. Mosca dice di avere colpito obiettivi militari e di rispondere agli attacchi del nemico, ma la strategia comunicativa di Mosca la conosciamo. Anche il fatto di ripetere sempre le stesse richieste, irricevibili da Kiev, come la cessione di territori non ancora occupati, sembra rispondere a una precisa strategia per consolidare i rapporti con gli Stati Uniti. In sostanza, cercare di mostrare a Trump come siano gli ucraini a non voler negoziare, a dire sempre di no. In sostanza, Mosca sta tirando la corda. Valuta ci sia ancora spazio di manovra. Contano poco le minacce europee di nuove sanzioni o di armi sempre più potenti all'Ucraina, le ha fatte per esempio oggi il cancelliere tedesco Merz. Solo Trump sarebbe in grado di cambiare, nemmeno nell'immediato, il corso della guerra, ma non ha ancora deciso cosa fare e questo permette a Putin di andare avanti, come prima o con più forza di prima.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Venezuela, ci si sono tenute ieri le elezioni, il partito di Maduro ha vinto con una maggioranza schiacciante, l'83%, il dato più significativo però è l'astensione. Sentiamo l'analisi di Alfredo Somoza.
Le elezioni amministrative e legislative del Venezuela, nel quale si dovevano rinnovare i 285 seggi dell'Assemblea nazionale, i 24 governatori e i 260 legislatori provinciali, si è svolta senza particolari tensioni, anzi è stato prorogata di un'ora la chiusura dei seggi fino alle 19 ore di Caracas, proprio perché il dato della giornata è la diserzione in massa dalle urne. Dai sondaggi precedenti alle elezioni, soltanto il 16% dei venezuelani erano intenzionati a recarsi alle urne. L'unico dato invece che abbiamo sull'affluenza da fonti indipendenti parla di una presenza del 12,5% degli elettori. Questo perché perché dopo le elezioni presidenziali del luglio dell'anno scorso, non riconosciute dalle democrazie del mondo, sia Europa, Stati Uniti, ma anche America Latina Democratica, l'interesse o la confidenza col fatto che l'elezione potessero svolgersi in modo pulito e trasparente in Venezuela sono praticamente scomparse. L'opposizione, la maggior parte dell'opposizione, aveva scelto di non presentarsi a queste elezioni per non legittimarle. Soltanto un piccolo settore dell'opposizione, liderato da Enrique Capriles, che è stato due volte presidente, candidato a presidente del Venezuela, si è presentato, ma si può dire dai numeri che stanno uscendo che l'appello dell'opposizione a astenersi in questa elezione ha avuto sicuramente un riscontro molto, molto importante. E questo perché questo processo elettorale, come era già successo nel luglio dell'anno scorso, si è svolto senza nessun tipo di possibilità di fiscalizzare il risultato, cioè senza osservatori seggi, senza organismi internazionali come il Centro Carter, che precedentemente aveva certificato l'elezione in Venezuela, che fosse stato invitato a partecipare a questo processo. Quindi elezioni nelle quali l'unica voce in campo per dare i risultati e l'affluenza è quella del governo, senza possibilità di controllare ciò che effettivamente è avvenuto. Il tutto in una, diciamo, un'indifferenza anche regionale per quello che riguarda l'America Latina. Questa elezione non si è praticamente parlato nel resto dell'America Latina, e anche davanti a un sospetto silenzio degli Stati Uniti, che non hanno infierito e non hanno, diciamo, radicalizzato la loro posizione di chiusura nei confronti di Caracas in queste elezioni. Le voci che continuano a rincorrersi da molto tempo e che finché non si risolverà il conflitto tra Russia e Ucraina, il Venezuela, grande produttore di petrolio nell'emisfero occidentale, resti in qualche modo, diciamo, con un filo appeso al negoziato con gli Stati Uniti anche dopo il cambio di governo con Donald Trump. Comunque una situazione che ci dice l'esaurimento del ciclo democratico, che comunque portò ai grandi cambiamenti in Venezuela, ma dall'altra parte un'opposizione che non riesce a fare somma, che si divide al momento di decidere cosa fare davanti alle elezioni, troppo variegata, troppo divisa. Forse questa è una delle cose che più può aiutarci a capire il perché del persistere del regime di Nicolás Maduro, uno dei governi attualmente più isolati a livello internazionale.
Adesso andiamo a Panama, dove la Chiquita, la multinazionale delle banane, ha licenziato migliaia di lavoratori che stavano scioperando. Sentiamo Gianni Beretta.
Sembra di essere tornati ai tempi in cui le nazioni del Centro America venivano chiamate Banana Republics. Nella provincia di Bocas del Toro di Panama, infatti, la Chiquita Brands International ha disposto il licenziamento di 4.800 lavoratori giornalieri su 7.000 dipendenti che dal 28 aprile scorso sono in sciopero permanente contro un decreto del Parlamento controllato dalle destre, che ha varato un drastico taglio della previdenza sociale e al quale si sono sommati altri settori con manifestazioni, blocchi stradali e scontri con la polizia. La produzione bananiera, dopo le entrate derivanti dai transiti sul canale interoceanico, costituisce la principale fonte economica di Panama. Lo sciopero è stato dichiarato illegale dal Tribunale del Lavoro, che ha pure autorizzato la cacciata dei raccoglitori dalle piantagioni per giusta causa. Come se non bastasse, anche il presidente José Raúl Molino si è schierato con la multinazionale statunitense, definendo la protesta ingiustificata e minacciando lo stato di emergenza nel caso non si ponga fine alle dimostrazioni. Francisco Smith, segretario del sindacato bananiero Sitraibana, ha rivendicato la piena legalità dello sciopero, che ha dichiarato proseguirà fino a che non verrà cancellato il taglio delle pensioni. Quello di questi giorni della Chiquita non è altro che un rigurgito di passato e presente imperiale, dove la Chiquita è l'erede della storica United Fruit Company, prima multinazionale del pianeta, alla quale quale venne attribuito, fra gli altri, il golpe del 1954 che pose fine ai 10 anni della rivoluzione d'ottobre del Guatemala, di cui furono protagonisti giovani ufficiali dell'esercito che si erano avventurati ad espropriare le terre incolte della United per il varo di una riforma agraria. Il giovane Ernesto Che Guevara ne fu allora testimone sul posto.
Prima di chiudere andiamo in Francia. È morto all'età di 97 anni il documentarista premio Oscar Marcel Ophuls, autore del documentario Il dolore e la pietà, che per la prima volta affrontò il tema complesso del collaborazionismo francese con il nazismo. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Figlio d'arte, ebreo tedesco nato a Francoforte nel 1927, la famiglia emigra nel 1933 in Francia per sfuggire al nazismo e poi rifugiato negli Stati Uniti dal 1941 dopo l'invasione e la capitolazione della Francia. Ci è ritornato in Francia sempre con la famiglia a guerra finita per morirci ieri nella sua casa nei Pirenei a 97 anni. Marcel Ophuls, figlio d'arte appunto di Max Ophuls, regista celebre negli anni 50, osannato dalla critica, si è fatto un nome nel cinema come regista di documentari e nella storia contemporanea francese per quello che da allora non è più solo un grande documentario, ma un documento storico nel senso pieno del termine, Il dolore e la pietà, documentario letteralmente monumentale girato nel 1969 in appena 5 settimane, che pretende raccontare la storia di una città media della provincia francese, nello specifico Clermont-Ferrand, durante l'occupazione tedesca tra il 1940 e il 1944. In bianco e nero, opera inclassificabile e diventata di riferimento, 4 ore e 30 in cui si mescolano ricordi di testimoni dell'epoca, tanto cittadini qualunque che figure pubbliche, immagini d'archivio, cinegiornali d'epoca o ancora ricostituzioni recitate, e che per la prima volta racconta, per così dire dal basso, un quarto di secolo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Francia vinta, scossa, piegata e lacerata della sconfitta, dell'occupazione e della collaborazione, quella del regime di Vichy, tra la capitolazione del 1940 e la liberazione nel 1944, una Francia affranta, ambigua e contraddittoria, dove resistenti e partigiani sono una minoranza, mentre i più si sono adattati e vengono a patti con l'occupante nazista, come il governo collaborazionista del maresciallo Pétain. All'epoca, nella Francia ancora incandescente del 1969, il documentario di Marcel Ophuls, che per la prima volta rimette clamorosamente in questione la versione ufficiale, per non dire di Stato, di una Francia gollista e resistente che ha vinto la guerra al fianco degli alleati, fa esplodere dibattito, ma soprattutto scandalo e polemica, tanto da essere censurato per più di 12 anni dai differenti governi di destra, e solo con l'arrivo alla presidenza della Gauche con Mitterrand nel 1981 Il dolore e la pietà sarà infine trasmesso sulla televisione pubblica e riconosciuto come un punto di riferimento del cinema documentario storico francese e internazionale. Un riconoscimento anche per Marcel Ophuls, a cui farà seguito una consacrazione con l'Oscar per il miglior documentario nel 1989 per un'altra opera sulla Seconda Guerra Mondiale, Hotel Terminus, che racconta la storia del capo della Gestapo a Lione, massacratore di partigiani ebrei, Klaus Barbie, rifugiato in Sud America nel dopoguerra, coperto dai servizi occidentali e riciclato nella guerra fredda contro il comunismo sovietico.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.